think.
E passiamo dalla prima alla settima. Ecco. Anche se sembra che facciamo così un passaggio dimenticando tutto il resto, è soprattutto per cercare di capire fin dove ci vuol portare Teresa, o fin dove Teresa ha scoperto che dobbiamo arrivare, no? O qual è la fine per la quale Dio ci ha creati, che non sarebbe altra cosa che il progetto di questa scoperta del castello, no? Che in fondo possiamo dire è arrivare alla settima stanza e compiere nella nostra vita il desiderio di Dio per noi tutti. Non è qualcosa che si debba capire come un obbligo morale, ma io direi di più come il desiderio di Dio per noi. La ragione per la quale Dio ci ha creati, no? Che in fondo è quello che abbiamo visto alla luce della prima stanza, no? Che intanto Teresa ci faceva capire quel che siamo, no? Perché così ci incoraggiamo a scoprire quella nostra realtà e a vivere questa realtà, no? Infatti per Teresa è chiaro che questa è una realtà che appartiene a tutti, non è qualcosa al di fuori di noi, ma è qualcosa che appartiene alla nostra anima, per cui in certo senso sempre siamo stati nella settima stanza. Non è così lontana come tante volte pensiamo, no? Ma chi ci arriverà qua o là, no? Se ci arrivo alla terza, alla quarta, sono contento. No, perché intanto la settima ci definisce. O per meglio dire, la settima costituisce, no, il vero progetto di realizzazione in pienezza del nostro essere, no? Perciò anche Teresa sottolinea, no, che ci siamo compresi tutti, cioè non è qualcosa per alcuni, o forse per quelli che si sforzano di più e ci riescono, no, è qualcosa per tutti. Ci siamo compresi tutti, no? Sottolinea Teresa con forza. E perciò questo diventa anche la preghiera di Teresa. Perché per Teresa il problema non è che non possiamo arrivarci. Il problema è che o non siamo consapevoli o non vogliamo arrivarci. E perciò ad un certo punto la preghiera di Teresa diventa questa, no? Fate che i cristiani abbiano la volontà di cercarla, abbiano il desiderio di arrivarci fin qui, no? Cioè questo per me è molto importante, no? Perché tante volte abbiamo visto i mistici e soprattutto Santa Teresa come una donna straordinaria, speciale, questo cammino era per lei e forse per alcuni, soprattutto monache, forse alcuni frati. Ma no, per Teresa è per tutti i cristiani, per tutti i cristiani. No? Vedremo più chiaramente questo. No? Perché? Perché in fondo il desiderio di Dio è di portarci a tutti dove Lui abita, cioè a godercene della beatitudine che regna in cielo e che ormai è presente nel più profondo del nostro essere. Cioè quello che Elisabetta della Trinità poi scoprirà, no? Come il cielo nella terra, no? La possibilità di vivere il cielo nella mia anima, perché Dio abita in me e dove è Dio è il paradiso, e pertanto il paradiso è in me, è l'opportunità di avvicinarmi, anche se non nella pienezza che ci aspettano, ma almeno nella certezza che è già presente, può giovare la nostra vita a vivere in un altro modo, no? Questo per quanto concerne, possiamo dire, o per quello che aspetta il senso profondo di quello che Dio vuole da ognuno di noi. E pertanto per Teresa compiere la volontà di Dio in fondo è camminare verso questa scoperta, verso questo vissuto che deve riempire la nostra vita, no? Perciò il matrimonio spirituale di cui ne parla tanto e nelle settime dimore, no? E in fondo ci porta a capire tante tante realtà, no? Alcune di questi sarebbero, no, a riconoscere, come Teresa ci fa capire dall'inizio, no, la grandezza di Dio, che non ha limiti. Questo Dio, come dice Teresa nel libro della vita, che non si stanca mai di dare. Non è un Dio che ci dà la grazia così pian piano, no? Ma è un Dio che ha un cuore che ha bisogno di dare e che il suo desiderio, il suo impegno è di dare. Anche perché Teresa, ricordando un po' quello che abbiamo visto ieri e che ancora cercheremo di approfondire, no? Dice, no, il mio impegno è anche mettere in luce le sue misericordie. Ricordate che abbiamo visto ieri che un po' uno degli scopi, degli obiettivi del libro della vita, e quello rimane anche nel castello interiore, tante volte sottolinea Teresa, no, no, io con questo voglio che si conoscano le misericordie di Dio. Vedere come è grande la sua necessità di introdurci a tutti nella sua mansione, cioè il Dio che ha creato la sua dimora in noi per poter introdurci a tutti nella sua dimora. Guardate la grandezza e la bellezza e la profondità di questo pensiero di Teresa, no? Cioè fin dove arriva questo amore di Dio, no? Che per far possibile e reale, no, la possibilità che anche noi entriamo nella sua dimora, allora si è creato la sua dimora proprio in ognuno di noi. Così nessuno può dire che non può arrivarci, così nessuno può dire che è escluso di questa realtà, perché Dio si è anticipato, no? Come fa in tutto, no? E riconosce ed scopre anche Teresa, no? Questo Dio che vuole unirci con sé. E perciò Teresa sottolinea qua in questa settima dimora, no? Il Dio che gode la presenza dell'uomo. Già dall'inizio sottolinea Teresa che la gioia di Dio è quella di essere con i figli dell'uomo. Cioè non è per Dio una penitenza essere con noi. Non è per Dio una penitenza avere pazienza con noi, perdonarci costantemente, no. Per Dio è una gioia. E vedete com'è diverso questo volto di Dio, no? Che alle volte vediamo, oh, povero Dio che deve soffrire tanto con noi, no? Ma il Dio che se ne gode di essere con noi, no? Anche se noi siamo così, no? Questa affermazione anche teresiana mi sembra molto importante, no? Perché? Perché questo cammino non è arrivare a qualcosa di straordinario, ma in fondo è arrivare a vivere quello che ormai sappiamo e crediamo per la fede. Cioè, per la fede sappiamo che Dio è con noi, che Dio è presente. Allora l'impegno di questo cammino è far vita a quel pensiero. Teresa normalmente ci parla di una vita accompagnata di fenomeni straordinari, no? Ma anche sottolinea Teresa, non esiste soltanto questa via, perché se solo esistesse la via dei fenomeni straordinari, della rivelazione, eccetera, eccetera, allora sarebbero pochi quelli che arrivano, perché di solito Dio non piace di fare queste cose. ma invece sempre abbiamo la possibilità di arrivarci per la fede, di crederci, cioè di far sì che il nostro essere diventi ogni volta più consapevole e più cosciente di quella verità che sta capitando. Cioè, se io credo che Dio è mio Padre, se io credo che Dio abita in me, perché non posso vivere nella coscienza che Dio è con me? Anche se io non sento nulla, anche se io non lo vedo. Ma alla fine la fede dovrebbe essere più forte da quello che riesco a percepire con i miei sensi, che è un po' la strada anche per la quale cercherà di portarci Giovanni della Croce, dire no, a vivere nella fede questa realtà, come per esempio troviamo in Elisabetta della Trinità, una donna che non ha avuto dei fenomeni straordinari, ma che invece la fede dice che Dio mi ama, allora io ci credo, ci tengo tanto a quella verità e cerco di vivere accompagnato da quella verità. Perché devo lasciarmi portare da altre verità? È che Dio non ci vuole bene perché sono peccatore. Eh no, la fede mi dice che Dio mi vuole bene anche se sono peccatore e che è venuto qua per quello, perché io sono peccatore e perché ho bisogno di aiuto. Vedete come alle volte, per non centrare la nostra attenzione di fede su quello che è la verità di fede, ci lasciamo portare e ci lasciamo condizionare nella vita per altre verità. No, Dio mi ha abbandonato, mi è capitato questo perché sicuramente ho fatto del male, perché Dio non mi vuole, perché Dio no. E questi pensieri li lasciamo tante volte entrare nella nostra testa e rovinano tante volte la possibilità di vivere in un'altra dimensione, no? Che è quella dimensione della fede, no? Ed è perciò che sempre abbiamo la possibilità di addentrarci nella settima dimora, nella fede, perché tante volte siamo stati lì, l'unico che siamo rimasti poco tempo, siamo passati così e dopo ce ne siamo andati, no? Un aspetto che sottolinea molto fortemente Teresa, no? come segno di questa realtà, no? Sarebbe quella chiara conoscenza della sua presenza. E certamente questo può avvenire per due vie: per via, diciamo, di un'esperienza straordinaria, che di solito è quella che accompagna la vita di Teresa, ma questo può darsi o può realizzarsi nella nostra vita per via dell'esperienza della fede. Cioè, io ci credo veramente che Dio è presente, e nella misura in cui cerco di essere più consapevole di questa realtà, sto entrando in quella settima dimora. Perché? Perché mi lascio accompagnare, anche se, diciamo, da un punto di vista sensibile non ho un'esperienza, no? Ma l'esperienza non si riduce soltanto al campo della sensibilità. L'esperienza del mistico è innanzitutto un'esperienza di fede. Che possono esserci dei sentimenti, ma possono non esserci. Ma quello non significa che noi non siamo nella sua presenza, anche se non vediamo e non sentiamo niente. È la possibilità che abbiamo di approfondire nella nostra fede, quella fede che crede anche se non ha visto, il fatto di San Tommaso. È un altro aspetto che anche possiamo coltivare nella nostra vita di fede, per vivere in questa dinamica che rappresenta il matrimonio spirituale, no? Crescere nella fiducia che Dio non mi abbandonerà mai. Anche se sono peccatore, anche se faccio tanti sbagli, anche se sono tanto infedele, anche se Dio non mi abbandona mai. E nella misura in cui questa verità di fede cresce nel nostro cuore, siamo più capaci di vivere più presenti in questo centro più profondo del nostro essere, con l'aiuto della nostra fede. Perciò che anche la fede, se è oscura, è quella luce che ci guida in mezzo all'oscurità e che ci fa vivere quelle verità che non siamo capaci di sperimentare o di incontrare o di vivere. No? Tutti sapete, no? Anche nella dinamica teresiana, quali sono i doni di questo matrimonio spirituale. Infatti nella settima stanza Teresa ci offre 4 capitoli e ogni capitolo parla di uno di questi aspetti caratteristici di quel che significa il matrimonio spirituale. Ci parla innanzitutto dell'inabitazione trinitaria, no? L'esperienza della Trinità, che io posso dire, io non l'ho sperimentata, ma io per fede conosco che sono sempre presente nella Trinità e che la Trinità è presente in me. Cioè l'inabitazione trinitaria, possiamo dire, è un fatto di fede. Perché? Perché Dio ci ha creati come parte del suo essere e ci ha introdotti dall'inizio nella sua vita trinitaria. Non siamo al di fuori della Trinità. Il mistico Teresa riesce ad entrare nella profondità di quel mistero. Dice veramente: Dio è così grande con me, Dio è veramente mio padre. Perché? Perché faccio parte della sua vita, non al di fuori della sua vita, come noi pensiamo tante volte, no? Che dobbiamo fare una strada per entrare, no, ci siamo dentro. Un'altra cosa è se siamo consapevoli e se viviamo nella realtà, no? Cioè se siamo coscienti di vivere nella casa del Padre. Possiamo ricordare, no, la parabola del figlio prodigo, no? Come viveva il fratello? Sì, era o si trovava nella casa del padre, ma come se non ci fosse. Non aveva capito cosa significava abitare nella casa del padre. Non si era fatto cosciente, non godeva della comunione di tutto con il padre. Allora, abitava un luogo, ma era staccato emozionalmente, possiamo dire, da quel luogo. Ed è quello che tante volte ci capita. Questo l'ha capito molto bene Elisabetta della Trinità anche, no? Quando dice che la nostra casa è la Trinità, la nostra casa paterna, il nostro luogo, il nostro focolare, è la casa paterna, la Trinità. Ma tante volte pensiamo di essere fuori. Tutti conoscete anche la preghiera alla Trinità di Elisabetta. Quella preghiera nasce da un approfondimento di quello che significa la verità di fede. Non è un'esperienza sensibile, ma è trarre le conseguenze di quel che significa che veramente io sono nella Trinità, che sono sommersa, sottolinea Elisabetta, no? E in certo senso fare o diventare coscienti di quella verità di fede è in fondo cominciare a percepire che quell'inabitazione trinitaria è la realtà che ci definisce, anche se non sperimentata come tale, anche se non veduta. Un altro aspetto che presenterà Teresa, no? È l'unione con Cristo. Quanto più uniti con Cristo siamo possiamo dire siamo più vicini alla fine della nostra vita, no? Allo scopo. Ma quell'unione con Cristo, certo, Teresa parla qua di un'unione anche sentita ad un livello di esperienza mistica profonda, ma che anche dal punto di vista della fede è una realtà presente in noi. Ormai siamo uniti con Cristo. Faremo dopo una piccola riflessione alla luce del nostro battesimo, no? Ma in fondo Cristo abita in me, anche se io ancora non gli ho lasciato che prenda il posto che gli corrisponde, no? Ma Cristo abita in me, Cristo è con me. E nella misura in cui divento più consapevole di questa realtà, comincio veramente a vivere nella misura di questa realtà e a lasciar che quella presenza possa riempire di senso tutto quello che fa parte anche della mia vita, no? L'altro aspetto che sottolinea Teresa, no? È l'uomo nuovo, la donna nuova che viene fuori di questa esperienza. Perché nell'addentrarci nel profondo del nostro essere, pian piano spariscono tutte le maschere, sparisce l'ego, l'io, che voleva essere il centro. E più sono vicino al mio centro, più sono vicino a Dio e più sono vicino alla mia vera identità. Ed è per quello che viene fuori l'uomo, la donna nuova. Non qualcosa che è al di fuori, ma qualcosa che mi appartiene e che devo lasciar nascere in me. È perciò che troviamo nella quinta stanza, no? Quel simile di Teresa tra il verme e il bacco di seta, no? E la metamorfosi è qualcosa che appartiene al verme. Non è un miracolo, è qualcosa che gli appartiene. Ma per diventare farfalla deve creare il luogo per morire e risuscitare. L'uomo nuovo che è presente in noi e che ha bisogno di nascere. E noi abbiamo l'opportunità di diventare, sì, i genitori del nostro essere. Possiamo dare alla luce al nostro essere, all'essere che è in noi, no? E infine sottolineerà Teresa, dentro di questo significato del matrimonio, di arrivare al centro del nostro essere, l'apostolo. Cioè non è un uomo che si chiude in sé, ma è un uomo che riscatta se stesso per gli altri. E così la sua vita diventa un servizio. La nascita anche dell'apostolo, dell'uomo impegnato, della persona impegnata nel servizio degli altri. Vediamo un po' più chiaramente quali sono alcune caratteristiche di ognuna di queste realtà, no? Prendendo alcune frasi di Teresa, no? E cercando di capire meglio cosa significa, no? Per esempio l'inabitazione trinitaria, no? Nell'esperienza di Teresa le persone della Santissima Trinità le si mostrano, no? Teresa ci parla di un'esperienza distinta tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, no? Ma in una comunione profonda, no? Nella quale lei si sente sommersa e si sente anche partecipe di quell'unica sostanza, di quell'unica potenza, dice, di quell'unica sapienza, di quell'unico Dio, no? Del quale anche noi siamo parte. Questo è certamente un mistero che va più in là di quello che i teologi anche riescono a riflettere, no? Dove sembra che la Trinità è da una parte e gli uomini dall'altra. No, nell'esperienza dei nostri mistici la Trinità è tutto, E noi siamo dentro quella Trinità. Dio non ci ha creati per essere al di fuori, ma per fare parte della sua divinità. Quello è il senso della nostra filiazione, quello è il senso della paternità di Dio, che ci introduce a far parte della sua vita e perciò ci addentra nell'unità del suo mistero, di quel mistero di amore che in fondo è quel che definisce la vita della Trinità, no? Un amore che è donazione. Perciò il valore fondamentale in questo cammino è sempre l'amore. Perché? Perché l'amore è disposizione a donarsi totalmente e ad accogliere all'altro totalmente. Ed è quello che definisce la vita della Trinità. Ed è quello che ci fa veramente, io direi, umani e divini. È quello che costituisce anche la felicità dell'essere umano. Vivere la pienezza dell'amore è quello che veramente ci fa più felici, e Dio ci introduce nella pienezza del suo amore, no? È l'esperienza di questa Trinità, no? E perciò anche Teresa sottolinea qua come la persona cresce nella coscienza che queste tre divine persone, il Dio Trinità, è stato sempre presente in lei e in tutti, anche se non ci siamo resi conto. Per cui, diciamo, quel essere stati creati nell'amore, nel fondo, ed essere stati creati nella vita trinitaria, e quell'essere chiamati all'unione di amore con Dio, ed essere chiamati all'unione con la Trinità. Non è che ci sarà il coro delle vergini, il coro degli apostoli e dopo lì la Trinità, no, tutti saremo un'unità di amore, no? A noi ci piace creare divisioni, no, e gerarchie, no? Ma a Dio gli piace rompere tutto quello. Dice, no, qua non è l'uno più dell'altro. La comunità perfetta dell'amore non ci sono. Superiorità. Perciò il più grande è il più piccolo nel regno dei cieli. E il primo è il servitore di tutti. Vedete che questo è, io direi, molto profondo nell'esperienza dei nostri mistici, perché mette anche in luce il vero senso di quello che è il Vangelo e il cammino proposto da Gesù, no? Non come delle norme o delle leggi da compiere, ma un modo di essere e di vivere che si corrisponde con quello che è la nostra natura più profonda, no? Che è nata nell'amore e per l'amore, no? E allora soltanto può raggiungere la sua pienezza nella dinamica dell'amore, no? Perciò Teresa sottolinea qua anche già la realtà, no? Che questo dinamismo, questa esperienza, questo vissuto che fa parte del nostro essere, comincia a dare il senso alla vita come una vita di servizio. Tutto diventa servizio di Dio. Perché? Perché l'effetto dell'amore è il servizio, è il donarsi, è il mettersi a disposizione dell'altro, no? In fondo, non è altro che fare esperienza di ciò che in noi ormai è già presente per la fede e nella fede. E perciò sempre diciamo, no, che i nostri mistici sono in certo senso come una manifestazione visibile di quello che nell'invisibile capita in noi. È un'espressione, diciamo, visibile di quello che la grazia cerca di operare in ognuno di noi. Anche se tante volte non siamo coscienti, anche se tante volte non ce ne rendiamo conto, no? Ed è perciò che l'importante non è tanto guardare all'esperienza sensibile quanto alla realtà di quello che significa per la fede, che è, diciamo, il grande messaggio dei nostri mistici. Non che noi dobbiamo vedere la Trinità, no? Seduti lì alla messa con tutti e tre, può capitare, no? Ma non è l'importante, no? L'importante è farci consapevoli di quello che Dio sta attuando in ognuno di noi nel silenzio della fede. Secondo aspetto, no? Quel Cristo abita in me, Cristo vive in me, che in fondo interessa, è un cammino molto, molto significativo, no? E perciò vi sottolineo qua quel capitolo 23 del libro della vita, dove Teresa comincia a parlare della sua vita nuova. Cioè non è qualcosa che capita in un momento, ma che è un percorso. E in questa dimensione di quel che significa Cristo nella vita di Teresa lo troviamo con molta chiarezza, no? Ormai nel capitolo 23 del libro della vita, e questo capita sicuramente verso l'anno 1560, cioè almeno 12 anni prima della grazia del matrimonio spirituale, Teresa parla che da quando Cristo abita in lei la sua vita è cambiata. Certamente questa presa di coscienza si approfondisce lungo gli anni e diventa ancora più forte, no? Quel consiglio che ci offre anche Paolo, possiamo dire, no? Cercare di vivere gli stessi sentimenti di Cristo, no? Cioè cercare di configurarvi, no? Di addentrarvi nei sentimenti di Cristo, no? Per riuscire a creare in noi quell'unità, quella comunione. Ed è perciò che per Teresa, sapete, no? E questo sarebbe un tema anche da approfondire, no? Adesso no, non è il momento, no? L'umanità di Cristo ha un'importanza grandissima. Vedete, qual era il punto di partenza nel castello interiore? Scoprire la nostra vera umanità. Perché? Perché in fondo è quella che ci si riflette in Cristo, nell'umanità del Cristo, dove non soltanto si manifesta chi è Dio, ma si manifesta anche chi è l'uomo, con tutto quel che significa per Teresa il mistero dell'incarnazione, no? Come il mistero centrale della nostra fede, no? È molto curioso come per i mistici il mistero dell'incarnazione è sempre centrale, insieme a quello della croce, no? Ma perché ci sia la croce ci deve essere umanità, perché ci sia la donazione di sé bisogna che primero appaia l'unità. Ed è perciò che per i nostri mistici i misteri dell'incarnazione fa parte del progetto dell'eternità di Dio, che ama tanto l'uomo che non è sufficiente per Dio crearci per amore, ma il suo progetto è unirsi a noi per amore e far sì che noi diventiamo parte della sua vita. E quello è il senso per loro dell'incarnazione. E senza l'umanità di Cristo non si potrebbe capire questo. Fin dove arriva l'opera di Dio con l'uomo. Un Dio che non si accontenta con l'averci creato e portarci un giorno nel paradiso. No. Per Dio amore quello non è sufficiente. Per il Dio amore il progetto è portarci a quell'unità più profonda con Lui, che è il senso più profondo anche del matrimonio spirituale, no? Il Dio che si fa uomo in ognuno di noi, che si unisce con la nostra umanità, no? Per portarci a vivere anche la sua Trinità, no? Ed è perciò, e faccio qua riferimento ad un capitolo anche molto importante nella dottrina di Teresa, no? Soprattutto quando parliamo dell'orazione, no? Il capitolo 5 del libro delle fondazioni, no? Dove Teresa capisce ad un momento della sua vita che l'importante dell'orazione non è pensare molto, ma amare molto. Perché? Perché l'amore è l'atto di Dio, l'amore è l'essenza della Trinità e l'orazione è entrare nella vita della Trinità. E allora come entriamo nella vita trinitaria? Nell'amore, amando. E perciò per Teresa diventa l'esercizio dell'amore l'aspetto centrale della vita e anche della vita dell'orazione. Per quello che abbiamo detto sempre, no? Per Teresa non è importante fare orazione, ma vivere l'orazione. Quando comincia a scrivere il suo primo trattato di orazione, no? Nel libro della vita, questi quattro gradi, questi quattro modi di regare l'orto, no? Lei comincia a dire, no? Quelli che vogliono diventare servi dell'amore. Non dice quelli che vogliono praticare l'orazione, no, quelli che vogliono diventare servi dell'amore. Allora, l'orazione per Teresa è l'esercizio dell'amore. Possiamo dire è un prolungamento della vita trinitaria in noi, esercitarci in quella vita che fa parte di noi. Questo ci porterebbe ad approfondire tanto, no? Intanto sottolinea Teresa che questo capita nel centro dell'anima, che Cristo, come la Trinità abbiamo visto, non vuole mai allontanarsi dell'anima, no? Fa parte della sua fedeltà, del suo impegno, no? Con noi, con l'uomo, l'impegno di Dio con la storia della salvezza, no? E perciò, no, quell'esperienza, no, che l'anima resta sempre con il suo Dio in quel centro. Dirà Teresa, anche se deve lavorare, ma subito ritorna lì. E da quel centro viene fuori tutta l'energia, tutta la forza per impegnarsi nella vita. Perché riesce a capire che Cristo è veramente la sua vita, che da questo Cristo viene fuori tutto quello che noi siamo, che l'origine, che la nostra creazione, che il nostro Redentore, ed è in colui che ci uniamo con Dio e che ci addentriamo nella vita della Trinità. Ritorniamo? Eccoci qua. Beh, comunque, dopo vi lascerò, se volete, o possiamo stampare anche queste diapositive, lì avete tutti i riferimenti ai testi, perché adesso andrò un po' in fretta. Perciò non spaventarvi se non avete tempo di prendere. Intanto è per farvi vedere un po' tutta la ricchezza che si nasconde dietro questo. La terza caratteristica è l'uomo nuovo, la donna nuova, quel rinascere, se non tornate a nascere, come diceva Gesù a Nicodemo, non entrerete nel regno. E qua possiamo capire molto bene il senso e il significato di queste parole di Gesù, nell'esperienza dei nostri mistici, no? Perché? Perché il nascere di nuovo è lasciar che venga fuori quel che veramente siamo. E perciò è in gran medida nelle nostre mani il favorire questa possibilità, questa realtà, no? Anche se tutto è dono di Dio, no? E certamente questa realtà è un processo che facciamo noi con l'aiuto sempre, certamente, della grazia di Dio. Sottolineo alcuni aspetti o alcune caratteristiche di questo uomo nuovo di cui ci parla Teresa, no? Innanzitutto l'oblio di sé. L'ego è stato ucciso. Muoia, muoia questo ego e viva in me un altro io che è più di me. No? Il verme è stato ucciso perché venga fuori la farfalla. No? L'oblio di sé, il servizio del Signore come valore fondamentale in questo cammino, il desiderio grande di patire, ma guardate che questo patire teresiano non è semplicemente il soffrire, no? Ma in fondo patire e servire ha lo stesso senso e significato per Teresa, no? Perché se io patisco molto, ma non servo a nessuno, il mio patimento è inutile, no? Cioè, nel senso che per Teresa il patire è come la conseguenza del servizio, della donazione. Perciò la gioia interiore, no? Come una caratteristica importante, no? Superare tutti i timori, soprattutto il timore della morte, dirà Teresa, no? Il grande distacco da tutto, no? La libertà, praticamente, qua comincia la persona ad essere libera, no? Anche si superano, no? Quelle esperienze di aridità e difficoltà, inquietudini interiori, no? Dubbi. Gioiscono in un profondissimo silenzio e spariscono i fenomeni mistici. Questo è anche molto importante. Perché? Perché uno degli sbagli che abbiamo fatto, i cristiani, è canonizzare i fenomeni mistici come segno di santità, no? E invece per i mistici nostri sono segni di immaturità. Perché capitano di solito nelle fasi più immature del processo. Una volta che si arriva, diciamo, alla cima, no? Spariscono. Perché? Perché la persona deve imparare a vivere nella vera fede e nel vero amore, che è la cosa più importante. L'umiltà. E dirà Teresa, l'umiltà come il pubblicano, cioè l'umiltà di chi riconosce la sua povertà e che tutta la sua grandezza è un dono da Dio. E certo non manca la croce, non manca la croce, ma neanche la croce della propria debolezza. Dirà Teresa, per quelli che alle volte quello che cercano è la perfezione del suo ego, dirà Teresa, e non pensate che per essere arrivate qua non farete degli sbagli, delle imperfezioni, dei peccati veniali. Non pensate che sarà così. La vostra debolezza è sempre con voi. E perciò se cercate una perfezione morale qua non la troverete. Perché non è lì la perfezione, ma la perfezione è nell'amore. Di fatto Teresa ci parlerà di altri effetti, no? Anche molto presenti in tutto questo, no? Che hanno più da vedere con quello che è la presenza di Dio, no? O con quello che possiamo dire la crescita nella fede, no? una fede che veramente ci crede, non delle verità, ma la realtà di quello che significa, no? Del Dio sempre presente. E perciò diventa fiducia, perciò diventa una vita orientata a cercare certamente di non offendere Dio, anche se la debolezza e la limitazione fa parte del nostro cammino, della nostra vita, no? Diventa consapevolezza della sua compagnia, no? Quell'esercizio a cui Teresa sempre ci invita nel cammino della preghiera, dell'orazione, no? Pensate che Cristo è con voi, fate che Cristo sia il vostro compagno, il vostro maestro, eccetera, no? Questo pian piano diventa una realtà consapevole, no? Si supera la divisione dell'anima. Questo è molto importante per Teresa, no? Perché Teresa nel suo processo sente molto forte la divisione tra il suo corpo e la sua anima, no? Questa anima che si trova in questo carcere che è il corpo, no? Quando arriva qua, cambia la prospettiva e non vede più l'opposizione tra il corpo e l'anima, no? Ma l'unità, l'armonia, quel dualismo, no? A cui siamo tanto abituati, comincia a sparire, no? Spariscono i timori, si accrescentano, diciamo, la conoscenza dei grandi misteri, no? Come un dono speciale, no? Dio diventa la vita. Questo è molto bello, interessa, no? Perché? Perché alla fine la vita senza Dio non è vita. E perciò meglio morire. Così che Dio e vita diventano una sola cosa. L'unità profonda, no? Che poi diventa pace e libertà come esperienza profonda nel più profondo del cuore, no? E anche realismo e umiltà. Arrivare alla settima stanza non significa sorvolare questo mondo, no? Ma diventare più realisti. Ma un realismo che nasce dalla fede, da imparare a vedere le cose e gli avvenimenti con gli occhi di Dio. Non semplicemente da quella superficialità di quello che è l'umano, e che certamente fa pensare alla persona, a quella realtà che ormai Dio ha vinto il mondo in Cristo. E anche se ci sono tante ingiustizie, anche se il male è ancora presente, ormai è stato già vinto tutto da Dio. E allora chi vive con quella fede si impegna in un altro modo nel mondo, impegnato nella speranza che questo non soltanto cambierà, ma che è già cambiato nei progetti di Dio. E prima o poi questo sarà una realtà presente, no? E certamente l'umiltà, no? L'essere cosciente sempre di quella realtà del dono, di quello che in fondo è un dono, una gratuità, no? Da parte di Dio, no? E infine l'apostolo. L'apostolo, no? Teresa non poteva non chiudere con questo capitolo il libro delle mansioni, perché in fondo Teresa è stata sempre preoccupata di, da una parte, come vedremo anche in un altro tema che svilupperemo questi giorni, no? Intanto perché lei, il suo desiderio più profondo è servire Cristo. Non è fare preghiera, è servire Cristo, la finalità e lo scopo della sua vita. Poi come servire Cristo sarà un altro problema, no? Ma intanto il fondamentale è mettersi o far che la vita diventi un servizio a Cristo, no? E perciò si domanda a Teresa, nel fondo, nell'ultimo capitolo di questo libro, no? A quale scopo fa Dio questo? A quale scopo facciamo questo percorso di vita, di fede, di orazione? No? Cioè, a che serve tutto questo, no? E certamente le risposte di Teresa saranno complementari, no? Da una parte, certamente fortificarci per imitare e per servire Cristo. Non è semplicemente cercare la mia pace, la mia gioia e quello che capiti fuori a me non interessa. No? Perché? Perché in fondo, sottolinea Teresa, no? Lo scopo di questo matrimonio è accontentare Cristo. A questo serve, dirà Teresa, questo matrimonio spirituale, che nascano sempre opere, cioè la disposizione a donare la vita nel concreto, nel quotidiano. Ed è lì, diciamo, che la contemplativa diventa una donna profondamente attiva. E perciò la domanda di Teresa, no? Cosa significa essere spirituali? Secondo la mentalità del suo tempo, secondo la mentalità tante volte del nostro tempo, è fare tante preghiere, chiudersi. E Teresa dirà tutto il contrario, no, no. È diventare schiavi di Dio. Nel senso che Dio possa disporre della nostra vita per servire gli altri. Vedremo come qua si capisce anche molto bene il senso della contemplazione, della mistica teresiana, che non è mai una mistica intimista, ma è sempre un scoprire per donare. Non è un scoprire per rimanere lì tranquilli, no, è un entrare per doi per poi uscire, no? E uscire con più forza, no? Perciò le forze per patire e morire, per servire e morire, quello che dà senso alla vita per Teresa, no? Il servizio, che è rendere o far sì che la vita abbia o sia fondamentata nell'amore. E il morire è anche lo stesso. Morire è andare a vivere la pienezza dell'amore. Perciò non esiste più la divisione tra vita e morte, no? E perciò che abbiamo detto prima, che il timore, le paure nei riguardi della morte spariscono. Perché? Perché alla fine è tutta una continuazione. È aprire le porte per poter godere e amare nella pienezza, no? E perciò, e di questo ne parleremo, no, in questi giorni, no? Per Teresa devono andare sempre insieme Marta e Maria. Non è più importante Maria di Marta per Teresa, anche se per i teologi, no, Maria è la più importante, no? Teresa, ma ne parleremo di questo, Teresa difende sempre a Marta, non a Maria, e si confronta col Signore. Perché sei stato troppo duro con Maria, con Marta, non sei stato giusto. Quando normalmente aspetteremo che una donna contemplativa difenderebbe Maria, no? Ma vedremo anche il perché, no? Perché questo è molto importante, no? E poi il realismo apostolico, che questo è un aspetto anche molto bello, interessa, no? Perché dice, no, non pensate che dovete fare grandi cose, no? Non è il vantaggio nel fare grandi cose, se non riuscite a fare grandi cose non fate nulla, no. Semplicemente quello che fate, fatelo con l'amore. quello che rende valore alla vostra vita, è quello che fa grande davanti agli occhi di Dio le vostre opere. Perciò vedete, no? Certamente questa è la pienezza, ma in fondo tante di queste cose fanno parte della nostra vita. Per cui centrare lo sguardo su di quelle, diventare più consapevoli di quel dono che ormai è presente in noi, quello ci aiuta veramente a vivere nella dinamica di quello che significa arrivare alla settima stanza, no? Infatti, sarebbe un po' la riflessione finale, no? Se ci pensiamo al nostro battesimo, cosa significa il battesimo? O meglio, cosa ha realizzato in noi il battesimo? E sottolineo questo perché? Perché sia dal punto di vista di quello che significa, che abbiamo visto, che il matrimonio spirituale, sia quello che significa il nostro battesimo, nel fondo tutte e due realtà ci mettono di fronte a quello che è la pienezza della nostra fede e della nostra vocazione e della nostra consacrazione. Perché per il battesimo siamo consacrati, cioè scelti da Dio, ma scelti da Dio soprattutto per far parte della sua vita. Nel battesimo che cosa abbiamo ricevuto? Siamo stati battezzati nel nome della Trinità, cioè siamo diventati ancora di più, possiamo dire, se si può parlare così, no? Dal punto di vista nostro, umano, sì, forse dal punto di vista del linguaggio di Dio non possiamo parlare di più, perché ormai Dio da sempre che ci ha dato tutto, no? Ma il fatto che il sacramento realizza in noi quello che significa, e il battesimo significa innanzitutto, che il Dio Trinità prende possessione della nostra vita. Siamo consacrati. Guardate, il primo effetto, il primo vissuto del matrimonio spirituale, vivere nella coscienza che facciamo parte della vita della Trinità. Quello è già presente anche in noi per il battesimo. Possiamo parlare anche della realtà di Cristo. Per il battesimo Cristo ci introduce nel suo mistero, ci fa figli di Dio, ci fa diventare alter Christus. Quello è parte di quel che significa il battesimo. Ma ancora, il battesimo cosa ci fa sperimentare? È la morte dell'uomo vecchio e la nascita dell'uomo nuovo. È morire e risuscitare con Cristo. E quello è già un fatto che si è realizzato in ognuno di noi. Per cui per Dio ormai siamo gli uomini nuovi, anche se deboli. Anche se la nostra limitazione di creatura fa parte della nostra realtà, ma è la nostra verità. Non possiamo mai dimenticare che siamo creature. E la condizione della creatura è di essere limitata. E in più, per il battesimo, diventiamo membri vivi della Chiesa. Partecipi di quello che è la missione della Chiesa, cioè apostoli. Guardate, sono le caratteristiche che vengono fuori nella settima stanza. Cosa significa questo, no? Che in fondo quello che Dio ha fatto in noi, quello che è già una verità che è in atto in noi deve diventare cosciente nella nostra vita di fede. Come direbbe Giovanni della Croce, in questo cammino spirituale dobbiamo distinguere tra quello che è l'opera di Dio e l'opera dell'uomo. Da parte di Dio si fa tutto di un colpo, il passo di Dio. Da parte dell'uomo, il passo dell'uomo, la crescita progressiva e l'assunzione progressiva che l'uomo deve fare di quello che ha ricevuto. Perché? Perché venga fuori che l'elemento, l'aspetto fondamentale in questo processo è sempre la libertà. È il Dio che ci dà tutto, che ci offre tutto, ma che rispecchia fino in fondo la nostra libertà, il nostro processo di crescita personale. Il Dio che, anche se ci ha dato tutta la grazia, si accomoda, dice Giovanni della Croce, al passo dell'uomo. E ognuno deve fare la sua strada, il suo cammino. Questo è un aspetto, ma l'altro aspetto, io direi, è per riempirci di speranza, no? Che ormai, se il dono ci è stato già dato, se fa parte di quello nostro castello interiore, vuol dire che ci possiamo arrivare, perché ormai ci siamo lì. E allora non dobbiamo mai scoraggiarci, perché siamo così vicini che fa parte del nostro essere. Siamo così vicini che è già un dono che sta lavorando in noi e che ha bisogno semplicemente della nostra volontà, della nostra libertà per continuare a trasformarci al nostro passo, secondo la nostra realtà, ma sempre nella fiducia che questo è già una realtà. Siamo nelle settime dimore. E dobbiamo vivere sempre con una coscienza più piena, no? Che veramente questo è qualcosa che dobbiamo vivere fino in fondo. Come finisce Teresa questo libro del Castello Interiore? No? Nell'epilogo, nelle ultime pagine, no? Innanzitutto dirà Teresa la necessità dell'umiltà per lasciarsi introdurre da Dio nella sua dimora. Perciò che è così importante per Teresa la virtù dell'umiltà. Perché? Perché lasciarsi introdurre vuol dire lasciare a lui il protagonismo, rinunciare al mio ego, al mio io, no? Anche sottolinea Teresa, no? Abituate a godere di questo castello, cioè cercate di vivere dentro, non fuori di voi, no? E tutte le cose, anche se molto ardue, vi sembreranno lievi, no? Perché il nostro punto di vista, il nostro modo di guardare le cose, i nostri occhi saranno diversi. Se guardiamo dal di fuori, saranno questi occhi, possiamo dire, umani, con tanta miopia, astigmatismo, presbizia e tanti problemi, no? Ma invece se guardiamo dagli occhi dall'interno, cioè con gli occhi di Dio, tutto acquista un altro valore, un altro senso, il vero senso, il vero realismo. E comunque, sottolinea Teresa, ognuna di esse, delle mansioni, ne racchiude ancora molte, in basso, in alto e ai lati, con bei giardini, fontane. Cioè, dice Teresa, entrate, perché lì troverete una ricchezza e una bellezza e una grandezza che non siamo capaci di immaginare e neanche di descrivere. Perché non sono sette dimore, sono molte di più. E ognuno deve trovare e scoprire la sua grandezza, la sua bellezza, quello che Dio ha creato in ognuno di noi. Perché? Ed è la conclusione, quello che era il punto di partenza. Perché creati ad immagine e somiglianza di Dio. È lì il mistero della nostra vocazione, è lì il mistero della nostra consacrazione, ma anche la certezza di fede che in noi si trova il cielo, in noi si trova la grandezza, in noi si trova quella dignità che ci porta veramente a diventare felici e ad acquistare quella pienezza, quella santità e quella perfezione che in fondo è la meta della vita cristiana. E così lasciamo adesso un po' di tempo per le domande che possano essere sorte in questa presentazione.
Posso fare io una domanda?
Certo.
A conclusione, che cosa si intende per gloria di Dio?
La gloria di Dio, possiamo dire, è Dio nel suo essere, cioè la grandezza, il mistero, la bellezza, la bontà, tutto. Cioè la gloria di Dio, possiamo dire, è lo spazio attorno a Dio. È lo spazio, non esiste lo spazio, no? In Dio, no? Ma sarebbe quello che è Dio in sé.
Tutte queste cose, se noi ci pensiamo, quando prendiamo l'Eucaristia, dovremmo essere proprio nella settima ora, nella divina abitazione della Trinità. E se veramente ci credessimo che in noi c'è il Dio della storia, il Dio della vita e della morte, il Dio degli dei, in teoria dovrebbe bastare una sola comunione nella vita per trasformarci. Invece, anche diceva padre Faustino all'inizio, la pesantezza, la fatica di credere, è perché non ci crediamo o è perché è la nostra natura così dura?
C'è un po' di tutto. Cioè, certamente, no? La prima verità che dobbiamo accettare e riconoscere è che siamo creature. Cioè, anche se ad immagine e somiglianza di Dio, siamo creature, no? E il fatto di riconoscere la nostra natura di creature vuol dire che siamo limitati, che non siamo dei, no? Ma partecipiamo della natura di Dio, no? E allora tante volte il problema non è se siamo l'uno o siamo l'altro, no? Se no, dove centriamo la nostra vita e la nostra fede, no? Se stiamo più tempo fuori o guardiamo soltanto la nostra realtà debole, oppure se centriamo la nostra vita in quella realtà più bella. Teresa dirà, dovete andare dall'una all'altra, non potete rimanere sempre qua e là, no? Perché allora potete perdere il senso della vostra vita, no? Ma quello non significa che non si può, no? L'unico che bisogna sempre accettare che in questo percorso, in questa realtà, mentre siamo nel tempo e nello spazio, allora questo non è un'esperienza assoluta, no? Perché i dubbi, l'oscurità, le prove e i problemi prima o poi sempre si fanno presenti, no? Cioè l'esperienza della trasfigurazione non è una realtà costante, bisogna scendere sempre, no? Ma una cosa è scendere centrando la vita in quell'esperienza e un'altra cosa è scendere e dimenticare subito l'esperienza. Perciò l'importanza anche dell'Eucaristia, no? Il problema è, come tutto, che abbiamo istituzionalizzato delle cose, abbiamo fatto diventare i sacramenti cose. Infatti nell'anteriore codice canonico, no? Si parlava dei sacramenti come de rebus, de cose. E quando perdiamo il senso, il significato profondo di quello che sono i sacramenti, perdiamo di vista la possibilità di addentrarci a vivere quello che significano. Penso che abbiamo perso molto il senso del battesimo, per esempio, perché il battesimo ci parla tanto, no? Ma abbiamo perso anche il senso dell'Eucaristia, che l'abbiamo ridotto tante volte, ecco, a un rituale, invece di pensare, come facevano i primi cristiani, che l'Eucaristia era veramente una comunione reale con Cristo, era un'esperienza mistica comunitaria. E non siamo stati educati a quella realtà. E allora, se non siamo coscienti, perdiamo. E perciò nuovamente l'importanza che danno i mistici a questo diventare coscienti, questo diventare consapevoli. Perché? Perché è quello, la realtà che viene in aiuto della nostra debole natura per abituarci a vivere nel profondo e non nella superficie.
Può chiarire meglio che cosa significa quando Teresa parla di opere, opere, opere? Mm-hmm. Perché c'è il rischio che qualcuno pensi che deve porre dalla mattina alla sera, perché ho già avuto, diciamo, un po' di esperienze di questo genere. Non lo so, ecco, io volevo capire bene che il significato di queste opere, opere.
Sì, sì. Ne approfondiremo ancora su questo tema, no? Quando parleremo anche sulla preghiera, no? E su quello che significa essere discepoli, no? Ma intanto, per chiarire un po' il termine, quello di opere, opere significa che l'amore non può diventare o non può ridursi ad un sentimento, ma che deve manifestarsi nella vita, che se tu vedi qualcuno che ha bisogno del tuo aiuto, il valore primo, principale in quel momento non è che tu fai la preghiera, ma che tu vai ad aiutare quel tuo fratello, sorella, vicino, quello che trovi per strada, no? La parabola del samaritano, possiamo dire, no? Non è tanto io devo cercare cosa fare, no, non è quello il senso, no? Ma di dire no, non posso chiudere gli occhi nei riguardi di questa realtà che sta capitando qua di fronte a me. Perché se io chiudo gli occhi lì, vuol dire che la mia preghiera non è autentica, perché quello che sto cercando è me stesso, ma non veramente Dio.
Io volevo chiedere una cosa. Quando vi ho parlato della terza caratteristica, l'uomo si è fatto in elenco, tra cui c'era mancano aridità e inquietudine interiore. Sull'inquietudine interiore siamo d'accordo, ma sull'aridità vorrei un chiarimento, nel senso, se uno arrivasse alla settima stanza per fede, quindi vivere con fede, non sentendo, tra virgolette, questo si può considerare aridità oppure no?
No, diciamo, a livello descrittivo, no? Diciamo, possiamo dire l'aridità è l'assenza, diciamo, di pensieri, di sentimenti, cioè di qualcosa che ci fa gustare, no? Quello può capitare anche nelle settime di morte. Ma a quel punto la fede è così forte che quell'aridità diventa un luogo per vivere nella profondità della vera fede. E dice: non sento nulla, non capisco nulla, ma io ci credo. E allora l'aridità diventa non qualcosa che mi disturba, ma qualcosa che mi arricchisce. Sì, 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 come descrizione, ma non come esperienza, diciamo, no? Perché diciamo, quando siamo agli inizi, l'aridità si sente come Dio mi ha abbandonato, che ho fatto male, sono perso, no? È quell'esperienza che tante volte facciamo, no? L'aridità un po' come un disturbo affettivo, psicologico, no? Nel processo, no? Che mi disturba veramente, no? Ma a questo punto in cui la fede cresce, no? L'aridità può essere la realtà normale, e di fatto capita così, che sparisce tutto. Ma la fede è così, diciamo, grande, no? che anche quell'aridità diventa il luogo più bello per vivere la fede. Perché? Perché mi offre l'opportunità che la mia fede sia più autentica, perché io ci credo anche se non ci sento niente, e io amo anche se non ricevo niente. E allora è la fede pura e l'amore puro. Cioè la risposta è proprio qua, no? Nel senso che nella misura in cui ci addentriamo, no? In questa nostra realtà, certamente con gli occhi di Dio, no? Con l'aiuto di Dio, no? Che ci fa recuperare l'autostima, che ci fa riscoprire la bellezza del nostro essere, che ci fa sperimentare pian piano fin dove siamo profondamente amati da Dio. Questo è l'unico che ci può aiutare a superare quei problemi. Perché? Perché noi possiamo creare tanti sistemi, come fanno tante scuole psicologiche, no? Per aiutare alla persona a recuperare l'autostima, no? Beh, no, devi pensare il positivo, devi centrare la mente nel positivo, tu hai questi valori, così. Ma in fondo rimane quella realtà, è l'unica possibilità per sanare quello, è l'esperienza, è questa esperienza, il cominciare a scoprire che anche se abbiamo sofferto questo, quell'altro, questa mancanza, quell'altra, c'è qualcuno che ci ama così come siamo, con la mia storia, con le mie ferite, con le mie mancanze, con le mie difficoltà, con le mie miserie. E nella misura in cui ci addentriamo in quell'amore, riusciamo veramente a farci sanare. Ed è perciò che io sono convinto, no, che l'unico cammino per la sanazione profonda dell'uomo è il cammino dei mistici, perché nessuno può darci l'autostima come Dio può offrirci quell'autostima. Perché nessuno mai potrà amarmi così come io sono, mai. Perché anche per me è difficile amare me stesso. Ci sono tante cose che non accettiamo di noi stessi. E mentre non siamo capaci di accettare quello, non siamo capaci di amarci e non siamo capaci di amare gli altri fino in fondo. Chi ci fa capaci di amare noi stessi? Dio. Perché è l'unico che ci ama così come siamo. E perciò la centralità e l'importanza dei nostri mistici, no? È come questo cammino veramente è la sanazione, la salvezza fino in fondo dell'uomo, no? Non è Dio che viene un giorno, pss, sei salvato. No, Dio vuole la salvezza totale, completa dell'uomo, in tutte le sue facoltà. E il modo di salvare è l'amore. Soltanto l'amore è capace di farci vivere in quella positività non creata da pensieri o pensare in positivo, pensare in positivo, no? Come anche la pubblicità, no? Non so se almeno qua in Spagna c'è una pubblicità di una birra, di Heineken mi pare, no? Pensare in positivo, pensare in positivo, bevi birra, pensare in positivo. No, quel positivo è dalla radice più profonda. Perché? Perché tutti abbiamo la nostra storia, tutti abbiamo le nostre ferite, tutti abbiamo i nostri problemi con noi stessi, no? Che non accettiamo certe realtà, che non accettiamo certe cose della nostra storia. Come riconciliarci con noi stessi, con la nostra storia, con le nostre ferite, con le brutte esperienze della vita? Allora Dio, o meglio, l'amore di Dio è l'amore infinito che Dio ha per me. Perciò vedremo, no, che il cammino della preghiera per i nostri mistici non è tanto creare un rapporto, quanto cominciare per scoprire che Dio mi ama. È un rapporto di amicizia con chi sappiamo che ci ama. Perciò il sapere che mi ama, praticamente il primo comandamento, anche se noi l'abbiamo tradotto che io devo amare Dio, no, il primo comandamento è: io sono amato da Dio, perché è allora che io posso amare Dio. Grazie. Prego.
Io uso lo slogan per questi santi mistici. Dico, i santi, soprattutto i nostri, sono quelli che hanno vissuto con esagerazione la vita cristiana che dobbiamo vivere tutti. Cioè, sono quelli che ci aiutano a dire di avere speranza sempre. Non credo che tutti dobbiamo arrivare a Santa Teresa o a San Giovanni della Croce. Però ci dicono che quello è la strada, che quella è la fetta, no? Poi saremo quello che siamo. È come dell'umanità, non tutti siamo geni. Geni, ne arriva fuori uno o l'altro, ci dicono che l'uomo è grande, ci dicono che... Ma non tutti viviamo lì. Viviamo la nostra umanità con la nostra storia, che è certamente quella di vivere con Dio e per Dio. Però dove arriviamo con molta serenità, con molta pace.
È così, prego.
Ho ancora una mia difficoltà. Questi 4 anni di percorso, è vero che il percorso del carmelitano è soprattutto un percorso individuale e anche comunitario, però rispetto ad altri percorsi dentro la chiesa, io mi confronto molto. Ecco, io ho difficoltà a confrontarmi con le altre componenti ecclesiali, anzi c'è volte anche dentro il Carmelo, mi sembra proprio di parlare lingue molto diverse, perché quando mi dicono, ah, tu sei molto complicato, tormentato, ma forse vai a Međugorje, oppure fai un incontro con rinnovamento, oppure vai a fare l'esorcista, oppure vai all'adorazione, io dico, io le ho fatte tutte queste cose, e sono contento e mi hanno dato qualcosa, però quando inizi a parlare del percorso nostro, che è un percorso più scabro, apofatico, no? Soprattutto Giovanni della Croce, è è un percorso per cogliere, mi rendo conto che gli altri hanno difficoltà a capire di cosa sto parlando. E mi trovo un po' disorientato perché alla fine io tendo, come posso dire, prima o poi ad allontanarmi da quelle persone, ma non perché non le capisco, io le capisco, voglio bene e dico quelle pratiche, quei suggerimenti, no? Li trovo più che comprensibili, però non nutrono abbastanza la mia anima. La cosa difficile è che io non riesco a dare qualcosa a loro. Allora dico, vabbè, se loro danno qualcosa a me, io lo faccio, sto con loro, poi alla fine mi trovo con pochi fratelli o sorelle della nostro Carmelo e basta, e dico, però mi viene il panico, dico, che se gli altri non mi capiscono forse sto peccando di superbia intellettuale, come mi dicono tu sei presuntuoso, sei troppo interno, cosa vuoi fare? Vai all'adorazione, ti lo pure, prega Maria e finisci la qui, no? Io dico, queste cose le faccio, però non sono sufficienti per un percorso che è anche molto drastico, no? Carmelo, io mi rendo conto che è un percorso scabro, e qui io trovo questa parola, cioè un po' ruvido, non ha molte consolazioni, è molto appompato appunto. Però io di queste cose ho difficoltà a condividere e confrontarmi, e dico, sarò mica condannato a vivere questo percorso quasi in una semi-solitudine con i pochi fratelli e sorelle, o sono io che sto chiudendo nella mia presunzione?
No, è un problema ma anche una realtà, cioè non perché la spiritualità del Carmelo sia, diciamo, un po' straordinaria, riservata a pochi, ma io direi che il problema è che la spiritualità del Carmelo è quella di Cristo. E la radicalità del Vangelo non è facile, soprattutto in mezzo a quella mentalità che abbiamo creato tra di noi, i cristiani, che è molto anche influenzata da quella mentalità pragmatica dei nostri tempi, in cui cerchiamo di valutare tutto per quel che facciamo, o per quegli effetti, o per quelle realtà, no? Allora, apparentemente molto più facile, beh, io faccio queste preghiere, io faccio questo qua, io faccio questo qua, e così si vede, no? Invece io faccio un cammino di interiorità, di ricerca, e forse non si vede. Ma io comunque ti direi, oggi, il cammino più ricercato dagli uomini e dalle donne è proprio questo dell'interiorità. Perché? Perché siamo arrivati ad un punto in cui la realtà istituzionale ancora soddisfa alcuni settori o alcune personalità che hanno bisogno di un sostegno psicologico, ma in fondo a una grande maggioranza, e questo lo vediamo in tutte le società, ormai non soddisfa più. Quell'allontanamento, diciamo, della Chiesa istituzione che ormai vediamo dappertutto è frutto che manca qualcosa. Il problema è che quelli che cercano l'interiorità, che sarebbe la via fondamentale del Vangelo, perché Gesù è l'uomo che si incontra nella solitudine con il Padre, è anche in mezzo alla realtà, ma non è un uomo di devozione e di pratiche segnate, no? E questo dobbiamo sottolinearlo. E se lo sottolineiamo così possiamo far capire a molti qual è la via del Carmelo e quali sono le altre vie, la differenza, no? Perché se tu vuoi giustificare faccio questo, 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 l'altro, non troviamo, grazie a Dio, non abbiamo come giustificarci. Ma grazie a Dio abbiamo come giustificarci nel Vangelo. E infine, se non siamo capaci i cristiani di vedere la verità del Vangelo, allora è un problema grosso, che esiste, vero. Io devo confessare che tante volte ho sentito più comunione con i buddisti che con tanti cristiani. anche se credono un'altra cosa, ma il cammino di ricerca è così simile e si apre ad una profondità. Ed è perciò che io non cerco mai di giustificare, semplicemente di parlare del Vangelo. Dico, cos'è essenziale al Vangelo? Pregare il rosario? Andare in pellegrinaggio a Međugorje? No. È mettermi in rapporto con il Padre, che è nel segreto, e se entro lì acquisto, diciamo, o entro in quel cammino. Quello è l'essenziale del Vangelo. Dopo le altre cose, se mi aiutano, benissimo. Ma a me interessa l'essenziale. E questa è la caratteristica della spiritualità del Carmelo. E di solito di tutti i grandi carismi della Chiesa, che vanno ad una realtà essenziale. Non l'unica, ma ad una realtà essenziale. E forse il Carmelo esprime meglio di nessun altro carisma la verità più essenziale, che è il rapporto con Dio, che in fondo è il centro della rivelazione di Cristo, no? Cristo è venuto a rivelarci un Dio che vuole relazione, che è padre, che è papà. Cambia totalmente, e quello è il fondamento della religione, del cristianesimo. E penso che di qua abbiamo tanto da condividere. Se non vogliono ascoltare, è già problema loro, ma abbiamo tanto da condividere. Perché se io cerco di spiegare cos'è la mistica, cos'è, allora cominciano, no, ma quello che... Dico, no, io quando devo parlare della mistica dico, no, parlo di Cristo. Che è l'essenziale in Cristo? Il rapporto con suo Padre. E da quel rapporto viene il suo impegno con gli altri. Tutto in un'unità. E allora, dico, quella è la mistica cristiana, non altra. Ed è certo che molti non capiscono. E questo che faceva piangere tanto a Teresa e a Giovanni della Croce, che vedi nelle sue opere che uno dei problemi che hanno loro è quanti sono veramente, quanto sono pochi quelli che veramente ti conoscono, quanti pochi amici hai, anche tra quelli che si chiamano cristiani. Cioè una scoperta che fanno loro, e che li porta proprio a questo, a scrivere, a dire vediamo se possiamo fare qualcosa, aprire un po' le menti, i cuori, no? Perché riescano a capire dove è l'essenziale. Perché sì, tu puoi essere, dire che sei discepolo di Cristo, ma se non hai un rapporto con Cristo, che tipo di discepolo sei? Come a me alle volte mi chiedono, no, ma la preghiera no, quello è per voi carmelitani. E dico, ma tu che sei apostolo? Ah, apostolo di Cristo. Dico, ma cosa è caratteristico dell'apostolo o del discepolo? Non è che deve avere un rapporto con il maestro per sapere cosa vuole il maestro. Allora, la nostra logica è indestruttibile. Un'altra cosa che venga accettata o no. Ma il fondamento, la radice. Se io non ho un rapporto personale con Cristo, a cosa serve il mio essere discepolo? Io sarò discepolo di me stesso, o forse di un'ideologia, o di una devozione, o di una mentalità. Ma essere discepolo di Cristo significa innanzitutto avere un rapporto con Cristo. Perché? Perché l'essere discepolo non è cosa mia, è un impegno al quale Lui mi invita e mi chiama. E allora, se io devo lavorare per Lui, devo ascoltare Lui.
Se ho scelto di seguire Lui è perché ho conosciuto e ho deciso di seguire Lui.
Ecco.
Come tutti, diciamo, i maestri.
Sì, sì. E perciò senza quel rapporto...
Per cui io ho deciso di seguire una persona. mi sta bene quello che dice, quello che fa. Quindi discepolo significa proprio seguire una persona che tu hai scelto. E comunque il problema è comunque anche a volte dai sacerdoti, perché io lo vivo nella mia parrocchia. Allora, prima della messa, proprio quella festiva, a me io ho l'abitudine di arrivare prima in chiesa e comunque raccogliere, magari leggere anche. Invece il mio parroco lui arriva e un quarto d'ora prima della messa lui lo dedica a Rosario. Facciamo, non ce la facciamo a farlo giusto, ma facciamo da vicino.
Se non...
è lì che si vuole raccogliere, che vuole entrare un po' nell'atmosfera e viene di fuori. Non parliamo poi quando gli ho nominato San Giovanni Retro.
No, quello è il problema, no, che abbiamo detto, no? Se non c'è uno spazio per prendere coscienza, per aprirci al rapporto, allora stiamo uccidendo la preghiera, stiamo uccidendo i sacramenti, stiamo uccidendo tutto. Perché? Perché cerchiamo di viverli soltanto dal di fuori. Se non c'è uno spazio, dopo la comunione per esempio, per avere un rapporto con Dio, no? Subito preghiamo, andatevene in pace o andatevene via, no? Allora è un problema, è un problema. Manca un silenzio abitato, manca un'interiorità abitata. Ma è sempre più facile, perché nel fondo abbiamo paura al silenzio, sempre più facile riempire, no?
Anche le stesse adorazioni organizzate nelle parrocchie sono un padre.
Sì. Sì, è come una sfilata, sì, qualcosa del genere. Bene, allora, ripassiamo. Ah, un'altra.
Partendo, parte ringraziare per, non solo per la lezione, ma anche per l'opportunità di condividerla. Io parto di dare la mia mancanza, no? Non avendo io un'opportunità di poter vivere questa esperienza. Volevo proprio chiedere quale può essere il ruolo della comunità in un processo del genere. Cioè, ascoltando ci si vede camminare un po' da soli, no? Attraverso questa ricerca interiore. Volevo capire meglio, non so se adesso magari c'è il tempo per chiederlo, però intanto lascio la domanda. Quale può essere il ruolo della comunità?
Cioè, per Teresa era molto chiaro, no? Da una parte quello che possiamo dire il sostegno umano. Per Teresa è molto chiaro che abbiamo bisogno di non sentirci da soli in questo cammino, no? E perciò la necessità per Teresa di creare comunità, no? Comunità di quelli che vivono, che hanno scoperto il cammino, per aiutarci, no? Per incoraggiarci, no? Quello sarebbe un aspetto, diciamo, funzionale della comunità, no? Ma anche la comunità in senso, diciamo, già più teologale, più spirituale, no? La comunità come luogo di maturazione spirituale, come luogo di accompagnamento, la comunità come progetto di vita, la comunità come manifestazione che veramente cerco vivere l'amore, no? Non soltanto in un rapporto orizzontale ma anche verticale, no? E allora vengono fuori tanti aspetti, no? Certamente un tema per approfondire, che non possiamo risolvere in un minuto, no? Perché intanto sono tanti aspetti importantissimi, fondamentali, no? Perché? Perché la nostra fede è una fede sempre per l'altro, è una fede vissuta nel comandamento dell'amore, nella sua duplice direzione, no? È anche una realtà di testimonianza, no? Cioè L'unico segno che Cristo ci ha dato ai cristiani è quello, anche se vogliamo cercare tanti altri, no? O portiamo croci, o portiamo abiti, o portiamo quel che sia, no? Ma Cristo ci ha dato soltanto il segno dell'amore fraterno, dell'amore a vicenda, no? In questo riconosceranno che siete i miei discepoli, no? E perciò la comunità ha anche un valore apostolico e testimoniale, non soltanto funzionale, no? Ma diventa una realtà essenziale anche alla nostra vita. Certo, la modalità della comunità è un altro affare, no? Ma il fatto della comunità è sempre necessario, fondamentale. Riposiamo un pochino.
Sì, riposiamo.
Sì.
Thank you.